Beh, come vi dicevo, lo definirei il giorno degli aperitivi, degli apericena. Stasera, se uno vuole, invece di cucinare, si fa un giro, sente intanto cosa dicono i vari candidati a sindaco, mangia, si fa un'idea su chi votare. Non so se Pino Di Blasio, direttore della Nazione, farà così. Buongiorno Pino.
Ma eviterò accuratamente tutti gli apericeni e gli aperitivi dei 9 candidati, assolutamente. Tengo alla mia linea più che altro.
No, io sto facendo un giro e praticamente ognuno si è preso un bar e si va da Camollia fino a Pantaneto e si possono trovare. Vabbè, ma al di là del fatto, insomma, ludico, ovviamente... Veniamo da una lunga campagna elettorale, per alcuni iniziata, mi verrebbe da dire, da anni, comunque che si è ovviamente concretizzata negli ultime settimane, tanti dibattiti, appunto 9 candidati, centinaia di aspiranti consiglieri comunali. Come la vogliamo sintetizzare questa lunga campagna?
Una campagna individual social, nel senso che è una campagna polverizzata al massimo, non perché non ci siano mai state così tante liste o così tanti aspiranti sindaci, perché già 5 anni fa erano 7, 8 e c'erano altre 13, 14 liste, ma il problema è che per la prima volta mancano quelli che hanno vinto le elezioni politiche e soprattutto il partito di governo stavolta veramente rischia più di altre volte, anche se è favorito dalle divisioni e dalle polverizzazioni dei suoi oppositori. C'è un tema che francamente non mi piace di queste elezioni, cioè tutti i grandi giornali nazionali sottovalutano sia l'importanza del test Siena, sia lo banalizzano con la caccia ai voti dei 5 Stelle. Adesso tutti parlano del fatto che ci siano il 19% di voti in libertà che sarebbero quelli dei 5 Stelle, ma chi conosce bene le dinamiche elettorali come quelle di Siena sa benissimo che 5 anni fa i 5 Stelle presero alle politiche il 20%. E appena un paio di mesi dopo alle amministrative presero l'8,5%. Quindi sono quelli i voti dei 5 Stelle per le amministrative. E ancora di più, quello che voglio dire, sono voti abbastanza non catalogabili, non sfuggono a qualunque contratto stipulato dall'alto. Sono voti fidelistici quando si tratta di parlare di liste, ma senza liste sono voti estremamente libertà. Quindi anche questa lettura delle elezioni senesi, come quella sballata del Palio per Palazzo Pubblico, francamente non coglie bene il senso del problema, il senso del perché si vota a Siena e di che cosa si vota a Siena in questo momento.
Poi aggiungerei, sono d'accordo su quello che dici, appunto, che il voto dei 5 Stelle è molto diverso, insomma di chi vota 5 Stelle, molto diverso dal nazionale al locale. In più aggiungerei che 9 candidati sindaco sono comunque personaggi più o meno conosciuti in città. C'è chi sfrutta come Piccini e la notorietà per aver fatto il sindaco 20 anni fa, c'è chi invece ha più magari dimestichezza, più come dire, conoscenza all'interno del mondo delle contrade, insomma ognuno nel suo specifico, per cui anche questo influirà.
Senza dubbio, ovviamente i candidati sindaco sono espressione proprio, ci mettono la faccia, su questo è importante, ma così ci mettono la faccia anche i 538 aspiranti consiglieri comunali, questo soprattutto ci hanno messo la faccia in migliaia di santini che hanno inondato la città e soprattutto hanno riempito i cestini della spazzatura. Quello che volevo dire è che è proprio questa la differenza, cioè noi abbiamo candidati sindaco ognuno con una sua peculiarità, ognuno con una sua identità precisa. Però non può sfuggire il fatto che tutti i candidati sindaco soffrono di una distonia rispetto al quadro politico nazionale. Cioè, tu hai un candidato sindaco del PD che è candidato a dispetto del PD, perché se tu ricordi, fino a 2 mesi fa Valentini non era il candidato del PD, anzi il PD non voleva nemmeno candidarlo, come tu ricorderai benissimo, e invece adesso è il candidato del PD. Fino a 2 mesi fa, diciamo fino a un po' di tempo fa, De Mossi era il candidato più civico che del centrodestra, perché il centrodestra sembrava una cosa abbastanza impalpabile a quei tempi. E invece è venuto Salvini un paio di settimane fa e ha totalmente cambiato la rotta della campagna di De Mossi. Adesso De Mossi è diventato più che altro il vero simbolo del centrodestra unito, perché non è mai successo che sia venuto per il centrodestra sta sfilata di grandi personaggi, da Salvini alla Carfagna, da Tajani a Quagliariello e a Gasparri, insomma tutto il centrodestra è venuto qua con la chiara sensazione, con la libidine di poter finalmente conquistare una città che per loro è un simbolo. Caso contrario, i 5 Stelle e anche la Lega ufficiale. I 5 Stelle che hanno vinto le elezioni qua non ci sono, quindi manca questo rispetto del partito dominante in Italia, che è il partito che ha più voti alle politiche in Italia, cioè il 32% di italiani hanno votato 5 Stelle, qua a Siena non ci sono, quindi questo è un altro problema. Così come la Lega si riconosce in De Mossi, ma la Lega ufficiale, quella con i vertici commissariati, in qualche modo non si riconosce in De Mossi. E poi abbiamo tutta la frantumazione anche della sinistra, perché l'EU, che è il Liberi Uguali, diciamo, quella lista che ha fatto sì che il risultato del PD fosse totalmente deludente, ha contribuito a questo, anche se molto ci ha messo il PD. Qua a Siena non c'è, c'è una sorta di liste di sinistra, Sinistra per Siena, a Potere al Popolo, che stanno a sinistra della lista di sinistra. Quindi, come vedi, proprio Siena è una anomalia totale politica a livello nazionale, in tutti i sensi, e qualunque lettura nazionale delle dinamiche elettorali qua a Siena è sballata, perché proprio non si può riproporre lo schema. Per quanto riguarda poi gli altri candidati, ovviamente esponenti civici, c'è un'altra particolarità. Qua c'è una particolarità tipicamente senese. Ci sono dei candidati che si candidano per far perdere il rivale in qualche modo, quindi è evidente che ci sia questo. Ma vale sia per uno che per l'altro, non pensare che sia... Cioè, io ho visto, per esempio, ho moderato un po' di dibattiti e non ho mai visto tanta acrimonia come tra Alessandro Vigna e Pierluigi Piccini, che è una acrimonia che dura da 30 anni, oppure come Pinciani rimbecca costantemente Valentini, o come Sportelli e De Mossi non si chiappano perché ovviamente c'è questo il motivo. Quindi proprio è una dinamica pagliesca in questo aspetto, e soprattutto non possiamo modificare o applicare oppure mutuare le dinamiche nazionali ma applicandole a Siena, perché proprio è impossibile questa lettura.
Senti, velocemente, si va al ballottaggio?
Ma questo è scontato, è matematico. Cioè, ma non credo che nessuno supererà, è difficile che qualcuno superi il 30%, ma che qualcuno superi il 50% è utopia proprio lunare.
E poi hai comunque colto idee straordinaria, poi magari ne riparliamo domenica sera, verrò a trovarti durante la diretta in attesa delle elezioni, in questi programmi.
Ma francamente non lo so, perché ovviamente i programmi, perché non credo che li leggano nemmeno gli stessi candidati che li propongono. Le idee di questa città le idee se le crea da sole, cioè se le creano le istituzioni. Quello che mi è sempre piaciuto di Siena, da quando, anche prima che facessi giornalista, è che c'è una sorta di autonomia dei vari palazzi che prescinde dalla politica, e quando un palazzo domina sugli altri che le cose cominciano a peggiorare. È successo quando ha dominato il Monte dei Paschi o la Fondazione o addirittura anche il Comune, c'è stata una fase in cui era troppo dominante. In questo momento ogni palazzo, ogni centro di potere di Siena vive una sua vita, e quindi fa i suoi programmi, e siccome sono quelli che gestiscono la vita dei senesi, cioè penso a GSK, penso all'università, penso anche alla sanità, al policlinico, all'ASL, cioè ovviamente questi sono programmi che poi il nuovo sindaco dovrà gestire con gli altri protagonisti. Cioè, una delle grandi opere che attenderà il nuovo sindaco sono la ristrutturazione del policlinico Le Scotte. Il progetto è già pronto, c'è già. Il problema è che il direttore generale Giovannini non lo può presentare, perché se l'avesse presentato in questo momento sarebbe diventato un tema di politica nazionale. Vogliamo prendere il Monte dei Paschi? Se tu metti il caso Monte dei Paschi in questa politica, nell'agone elettorale, diventa un casino, diventa il solito casino senese, che non porta assolutamente a nulla. E così per il resto delle grandi, dei grandi temi. Quindi a me piacerebbe avere un tema di tipico di un sindaco, cioè un tema che ti risolve il trasporto pubblico, un'idea brillante di trasporto pubblico, che sia al di là dei mezzi elettrici che vengono a fare la raccolta dei rifiuti. Cioè mi piacerebbe avere un programma di trasporto pubblico che passi per i bus elettrici in molte zone della città. Non posso non negare che la cosa che mi ha fatto più ridere ieri è che ci ha chiamato un lettore e ci ha detto: guardate che siamo dovuti scendere dal 7 perché il 7 non ce la faceva a fare la salita di Vico Alto, e l'autista ci ha detto: potete scendere per favore, vi riprendo su in cima perché questo non ce la fa. E tu ti immagini 7 passeggeri o una decina di passeggeri anche anziani farsi la pettata di Vico Alto per poi prendere il pullman sopra. Insomma, non è che sia un grande spot per il trasporto pubblico locale.
Mi fai tornare a mente il film Tutta colpa del paradiso, scendano tutte donne e bambini e l'unico che scende è Nuti. Grazie, buona giornata.
Grazie a te, ci vediamo in questi giorni.
Ciao, 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 ciao.
Ogni canzone è un'emozione.
Ogni canzone è un'emozione. La musica più bella.